Allora, ben trovati, magari mi dovrei alzare, però no, cioè, mi vedete tutti, quindi. Ben trovati e benvenuti a questo seminario sul wireless. Non sarà un seminario esclusivamente tecnico, anzi.
Mi ha cazziato per quest'altro.
anzi lo faremo, almeno per quanto mi riguarda, io sia dal punto di vista sociologico ed etico delle reti wireless, perché le reti wireless introducono un nuovo concetto fondamentale, che è quello del peer-to-peer reale e fisico, cioè l'assenza di infrastrutture centrali che ci controllino, che comunque controllino il fatto che noi siamo su una rete o no. Quindi la necessità di creare una rete nostra del tutto è inabbattibile da nessuno, incontrollabile, anonima. Allora, sì, vede bene. Allora, quando ho fatto, sì, avevo chiaramente fatto uso di qualcosa quando ho fatto questa slide, sì. Però, no. Allora, qui ci sono, diciamo, l'indice, così diamo un overview a quello che, di cui parleremo, così chi vuole resta, se no chi non vuole se ne va, o se no chi vuole si segue quello che gli pare. Allora, quello che farò io è It's a Strange Story, la necessità di una rete unwired, quindi spiegherò i motivi, perché è il background della storia un po' del wireless, almeno del protocollo 802.11. It seems to be cool. La visione globale, lo studio etico, sociale della diffusione delle reti wireless in Italia, nel mondo, insomma, un po' dappertutto. Risvolti legali ed ambientali. Vabbè, un po' diamo un'occhiata alle leggi. Non sento, ma va bene. Poi, costruzione e uso di una WLAN, di una wireless LAN. Progettare e creare una rete wireless, partendo dagli elementi fondamentali, quindi installazione dell'hardware, anche la scelta dell'hardware. E la configurazione, vabbè, del pinguino senza fili, vabbè, eccetera, quello che ho detto prima. Poi Tomac parlerà di metodi di autenticazione, controllo, delle cose più axoring, diciamo, per lui ne sa. Istruzione e abuso di una WLAN, ovviamente voleva essere questo solo perché abbiamo parlato di costruzione e uso, quindi di istruzione e abuso. Ovviamente non incitiamo nulla di simile, anzi. Seriamente no, lo facciamo perché vogliamo evitare questo. E se facciamo questo workshop è per sensibilizzare chi fa una rete wireless a farla con coscienza. Vabbè, installazione e configurazione di Kismet, sniffing delle rete wireless, cose che poi vedete con lui, analisi del web e comunque le vulnerabilità del web e di come ovviare al problema, eccetera, eccetera. Il viaggio del World Driver, questo viaggio mistico di cui ci parlerà Tomac. Poi verrà in termini ufficiali non ti chiamo proprio, vabbè, si sa, hardware hacking e costruzione e modi di hardware wireless. Vabbè, lui è un pazzo di elettronica, cioè, vi farà vedere cose strabilianti che solo lui sa fare. E poi c'è, vabbè, diciamo, la presenza di Jesus che ha dato della supervisione dal suo angolo, con ispirazioni a, diciamo, anche affermazioni sulla sua esistenza e la sua entità, potrebbero essere anche relative ad animali vari. Domande e forse risposte, perché quando non sappiamo qualcosa la chiediamo a lui e poi ci dà la risposta in questo modo che ci fa piacere. Illuminazione e visioni, vabbè, questo era proprio relativo a quello che stavo vedendo in quel momento. Miracoli vari ed eventuali. Ok, cominciamo. Ora mi alzo così. Ma chi è che va del laser? Che mi era piaciuta l'idea, cioè. Mi sa di wireless, no, il laser. Ok. Bello, funziona. La necessità di un'idea wireless. I bisogni che hanno decretato la nascita del wireless. Prima di tutto la libertà. La libertà perché Wi-Fi is freedom, liberi dai fili, liberi di muoversi, liberi di qualsiasi collegamento fisico diretto. Sapete leggere? Vabbè, ho letto. Vabbè, è una cosa ovvia. Diciamo che la comodità di avere una connessione senza fili va molto oltre il fatto che magari vogliamo dare accesso col computer. Perché? Perché ci permette di collegarci magari laddove non si poteva più fare, soprattutto le aree diseggiate dove magari non arriva la connessione, tipo qua. Sì, siamo diseggiati, siamo nel disagio. Cioè, sicuramente. No, aspetta. Sicuramente è un posto bellissimo, infatti ringrazio in paese, però vabbè, siamo un po' in culo al mondo. Se si può dire. Esistenza, no, passiamo a concetti seri. Esistenza. Le opportunità, vabbè, leggero, quello. Esistenza, cosa voglio dire con esistenza? Esistenza perché diciamo che oggi come non mai è necessario dal punto di vista sia spirituale che fisico essere presenti in una rete, nella rete, essere presenti su internet per noi, ma per noi come... Sì, vabbè, ovvio.
C'è chi non viene.
Sì, è una necessità che comunque hanno sempre più persone, sia dal punto di vista sociale che perché per scambiare file, per condividere idee, perché si abbattono le distanze. Far sì che questo possa avvenire sempre in, ovunque, far sì che magari si sviluppi come i cellulari e tutti, denunciando la Telecom, ammazzandoli, cioè, tutti quanti, abbiamo una rete libera che finalmente ci permetterà di essere ovunque e comunque collegati a internet e a, comunque alla rete che sia, spero che non si chiamerà internet perché neanche mi piace il nome, una rete che comunque permetta di essere sempre presenti, appunto l'esistenza è una cosa fondamentale in una rete e quando chi può essere davvero esistente ci può essere sempre è, come sappiamo bene, la capacità di trovare tutto quello che vuole con il minimo sforzo. È importante che l'esistenza ci sia e che quelle aree dove che prima non era possibile collegarsi vengano coperte il più possibile. La condivisione, perché chiunque possono farlo, cioè una scheda wireless non costa poi tanto, non è difficile configurarla, un portatile più o meno, cioè lo recuperiamo tutti, anche un ferro vecchio che però mi fa collegare con la rete wireless, che poi non è un ferro vecchio, è bellissimo. Comunque, infatti come ho detto, chiunque nel mondo, anche in altri pianeti, se dotati di antenne ancestrali, che Sbesto sa fare, o dotati telepatiche, può cercare di collegarsi con una rete wireless, qualsiasi. E magari se chi fa la rete wireless lo fa con la coscienza di renderla aperta ed accessibile a tutti, può condividere quello che vuole con chi vuole, in tutto il mondo. Vabbè, non esageriamo. Più o meno. Poi, wireless background. Vediamo un secondo la storia del wireless, comunque l'introduzione. Diciamo che fin dai tempi più antichi si è pensato a un collegamento senza fili, perché magari era comodo. Mi ricordo quando ci avevo pensato io e Tomac, che... Sì, perché noi cosa succede? Che ci mettevamo le cabine telefoniche, no? Però ci dovevamo attaccare col cavetto, era scomodo se passavano tipo i carabinieri. Che cazzo. Allora abbiamo pensato una volta, prendiamo un cordless, lo attacchiamo lì, no? Noi ci andiamo dall'altra parte e forse funziona. Non l'abbiamo mai fatto, però l'hanno fatto a posto nostro. Ci spiavano, i satelliti, quelli americani. Ma non è che non ce n'era stato, no. Allora, sì, infatti, dopo gli oggi io sono sicuro che... Vabbè, non mi frego. Sì, lui è già dato. Vabbè, sì, è signato. Allora, esistono due tipi di prodotti, 802.11 è il protocollo wireless, ovvero lo standard che si è riconosciuto a livello mondiale per tutte le connessioni, diciamo, wireless, wifi. Anzi no, per quelle wireless, un'ultima cazzata. Allora, possono essere due tipi di tecnologie, in frequency hopping e in DSS. Direct Sequence Speed Spectrum. Che cosa vogliono dire queste sigle? Vabbè, niente di particolare, di troppo importante, per cui dovremmo magari darci troppa attenzione. Sono solo dei tipi appunto, di protocollo e di tecnologie per la diffusione di trasmissione della rete wireless e dei protocolli. Ci basti sapere che il DSSS è stato riconosciuto dalla WECA, che è praticamente la Wireless Ethernet Compatible Alliance, fatta da, vabbè, i maggiori vendor, che ha riconosciuto questa tecnologia di trasmissione come quella ideale, cioè quella standard, chiamandola Wi-Fi, assegnando questo bollino di compatibilità. Tutti i prodotti Wi-Fi sono compatibili con altri prodotti Wi-Fi, in un modo o nell'altro. La frequenza di trasmissione delle prime reti wireless intorno agli anni 90 era di 900 MHz, soprattutto in America erano presenti questi dispositivi perché in tutto il resto del mondo erano proibiti perché andavano a interferire con le frequenze dei GSM e cose del genere. Alla fine c'entra sempre la Telecom in Italia, comunque vabbè. Nel 1991 l'Aeronet promuove la sperimentazione delle reti senza fili. L'Aeronet è una grossa società, un colosso delle reti senza fili che poi è stata assorbita dalla Cisco. E appunto promuove questa sperimentazione perché voleva avere dei risultati e voleva che ci fosse uno standard, appunto poi l'802.11. Nel 1992 i nuovi prodotti senza fili ora operano alla frequenza di 2,4 GHz, che è quella attuale tra l'altro, e vabbè, non rientra nelle frequenze che normalmente necessitano di licenza, quindi c'è più diffusione e si va avanti. Soprattutto in America viene finanziato questo studio perché in grandi sedi dove sicuramente era importante abbattere un costo che era quello di cablare tutta diciamo, l'infrastruttura, allora è stato deciso di di utilizzare il protocollo wireless e ci sono stati dei grossi finanziamenti, soprattutto in America. Infatti così nel 97, cioè hanno ritardato un po', vabbè. Questo qua non lo so leggere mai perché è pesante. Vabbè, diciamo che io che sarebbe, non l'ho scritto da qualche parte. sì, Institute of Electrical and Electronic Engineers, vabbè, degli ingegneri belli e bravi, un po' di parole, americani, perché hanno i soldi quindi per farlo. Comunque, loro avevano rilasciato lo standard 802.3, che è quello Ethernet che usiamo per le connessioni via cavo, col doppino del G45, hanno rilasciato lo standard 802.11, che è lo standard ufficiale per le reti wireless, come abbiamo spiegato. Vabbè, come abbiamo detto, si differenzia in due tipi, in FHSS e in DSSS. DSS è quello che da ora in poi terremo in considerazione. Oggi esistono diverse varianti dello standard 802.11, perché ovviamente è uno standard che tende in evoluzione, sempre più veloce, sempre più bello, sempre più stabile, che poi sono cose che dicono comunque. Vediamo la visione globale, lo studio etico-sociale della diffusione delle reti wireless. Cosa voglio dire? Che è importante che vediamo le reti wireless non solo come reti dal punto di vista tecnico, ma delle reti dal punto di vista sociale, perché è importante studiarne la diffusione per capirne il funzionamento, alla fine anche quello tecnico. Magari sono io che vedo queste cose con una visione un po' così mistica, però è così, cioè secondo me è così. Per capire una cosa a fondo bisogna spiegarla e capirla fin dall'inizio. Abbiamo diversi tipi di reti wireless, stiamo parlando sempre dal punto di vista sociale. Abbiamo i wireless internet service provider, che da poco sono legali in Italia perché prima era quasi impossibile, in modo massiccio nelle zone, appunto come abbiamo detto, nelle zone rurali e disadagiate, dove i collegamenti via cavo non sono possibili. In Italia abbiamo un esempio di YSP come Megabeam, Nokable, FreeStation e Videobank. Sicuramente molti di voi conosceranno Videobank, vabbè, non diciamo perché. Home Office e VLAN. Va bene, queste qua sono le reti wireless forse a cui siamo più abituati, cioè quelle di chi se la fa a casa e degli uffici che si fanno le reti wireless a casa, che si fanno le reti wireless in ufficio perché gli serve, anche gli enti pubblici. Sono le più diffuse sicuramente qui in Italia, perché al momento sono quelle più legali e più convenienti, perché abbattono anche il costo di un cablamento. Sicuramente sono le migliori. Vabbè, esempio, una rete a casa. Che meno assurdo, eh? Hotspot pubblici. Gli hotspot pubblici sono quelli che hanno particolare concentrazione soprattutto nei luoghi pubblici, appunto, dove aeroporti, stazioni, treni. Questi tipi di reti sono delle reti semi-libere, nel senso che in America sono più libere. Qui in Italia la Telecom ha pensato bene di farle pagare e di mettere delle registrazioni particolari per le quali si deve avere un account, cose varie, però vabbè, ovviamente siccome non sono capaci sono libere, ma solo perché non sono capaci, no, perché è la loro etica. E le reti geografiche non inteso nel senso di reti geografiche a cui siamo abituati, ma reti geografiche vuol dire nel senso di trasmissioni, le trasmissioni di videofonie, teleallarmi. A Catania c'è una grossa società che è l'ex Video Online, ora si chiama Media Online, che usa il protocollo 802.11, ha sviluppato su piattaforma open source un proprio prodotto, che è un router che si chiama WRM100, che consente di trasmettere teleallarmi, fonia e un sacco di altre cose interessanti. Comunque siete medioonline.com, non per fare pubblicità perché cioè, ovviamente, però può essere interessante dare un occhio a quello che hanno fatto. E loro utilizzano queste reti wireless per trasmettere non solo appunto un internet, non solo un collegamento via rete dal punto di vista lato della parola, ma anche dal punto di vista delle trasmissioni di telefonia, teleallarmi, televisioni, si può fare di tutto a quel punto. E poi ci abbiamo le reti tattiche. Si tratta di reti molte volte momentanee, però possono essere anche reti ad esempio dell'esercito, di militari, perché una rete wireless è una cosa molto comoda, perché la tiri su in un minuto se la preconfiguri, ovviamente. Ma anche se non la preconfiguri, anche se qui abbiamo fatto un po' un bordello, però. Allora, sì, la tiri su subito ed è quasi inabbattibile, perché per abbattere una rete wireless ci vuole o l'access point di Evernine, a quanto ho capito, eccolo lì. No, comunque è difficile mettere una rete wireless in crisi, perché diciamo che essendo più punti che magari possono coordinarsi tra di loro, magari che va casca giù uno c'è un altro, e se si pensa bene, si studia bene, è davvero difficile buttare una rete giù wireless, perché non c'è un cavo, c'è un tagliamento in realtà. Quindi è una cosa che può fare paura soprattutto a molti governi che la proibiscono, infatti. Comunque ne parleremo in seguito. Sì, infatti, ci pensiamo. Risvolti legali ed ambientali. Allora, qui non sono molto ferrato, perché a me la legge non mi piace, l'ambiente un po' di più. Allora, alla fine del 2002 il Ministero delle Comunicazioni, che aveva autorizzato la sperimentazione delle reti wireless, ha terminato questa sperimentazione con un decreto, che è il decreto Gasparri. Cosa dice questo decreto? Che intanto coloro che possono dare libero accesso a una rete wireless sono solo provider. Quindi il Poetry Club, che ha un bel progetto, che è Polli Fritti, quello di dare e di far diventare una rete, aspetta, io mi sono scoperto la rete comunitaria, ma qui non c'è, è sparita. No, sicuramente sarà stato, va bene, la rete comunitaria, le reti comunitarie sono tutte, sì, il disagio è sempre presente. Le reti comunitarie sono tutte quelle reti sviluppate a livello appunto sociale da gente che crede nelle tecnologie libere e crede in una rete libera, che vuole liberarsi di infrastrutture, appunto, come abbiamo detto prima, enti centrali che ci controllano e ci impongono di utilizzare i loro canali. E fa sì, è una cosa bellissima, perché noi con una rete comunitaria fatta da noi siamo noi stessi provider di noi stessi, siamo noi il router e siamo noi quelli che vengono rutati. Siamo tutto noi e siamo inabbattibili, perché non è una rete che nessuno ci può controllare, non è una rete che nessuno può dire oggi non vi collegate, perché grazie a noi stessi, alle antenne, alle access point, alle schede wireless, riusciamo ad essere in contatto tra noi stessi. Quindi se un progetto di rete wireless potrebbe andare a buon fine, una rete wireless nostra, che a livello purtroppo legale ancora non è legale in Italia, solo in America, come, vabbè, faremo degli esempi particolari per questo qui dopo. Scusate se non l'ho messo, penso che l'avrò messo, magari esportando il PDF. Comunque, diciamo che in Italia solo i provider possono presentare una domanda per diventare dei wireless provider, e ovviamente dopo che presentano questa domanda devono rispettare comunque delle tecniche di esercizio previste, l'uso delle bande dei 2,4 e 5 GHz. In Italia 5 GHz non si possono usare, solo 2,4. Sì, ora lo spiegherò. Infatti, come dicevo, il Palazzola Croide, per i fitti, loro non possono essere una rete, non possono offrire connettività wireless a chiunque, o meglio, non possono offrire accesso a internet come provider, perché loro non sono dei provider, quindi non hanno questo tipo di licenza. Quindi se loro vogliono condividere la loro connessione con qualcun altro, non sono liberi di farlo. Quindi devono chiudere l'accesso a internet agli altri e non possono farli navigare su internet. L'accesso solo alla loro rete è consentito, ma perché non viene contemplato, no? Perché la legge ti permette di farlo, perché magari se ci pensavano lo facevano pure, se lo saranno scordati, sì. Comunque, non può darsi.
Ma la rete,
cioè
praticamente se uno usa un proxy, è un accesso alla rete locale o viene considerato un accesso ad internet?
Stiamo parlando di connessioni fisiche. Quindi anche se usi un proxy, cioè una connessione wireless, per quanto non la vedi, è sempre una connessione fisica. Quindi io con la mia antenna mi collego al tuo access point. Quindi non puoi essere un proxy in questo.
No, dico, siccome non è contemplato il caso della rete locale, di accesso alla rete locale.
Utilizzare un proxy in questo senso. Ti dirò, non so, magari è da studiarci con qualcuno che ne capisce un po' più sotto questo aspetto. Perché comunque esce sempre col tuo IP. Per quanto usi il proxy, perché l'IP è sempre il pubblico, è quello registrato a noi, o se no utilizzare un proxy esterno, ma fai sempre uscire all'esterno qualcuno, quindi non lo so in realtà come funziona questo qui.
Bisognerebbe... Internet point wireless non potrebbe esistere?
Sì, se a farlo è un provider. Sì, se a farlo è un provider. Tu hai una licenza come provider, allora puoi fare quello che vuoi.
Ma per una licenza come provider cosa consideri fare?
Quello che ci vuole per una licenza come provider è normale, cioè prima devi diventare un provider di servizi IP. Quindi offrire connettività, pagare tutto quello che c'è da pagare, avere dei casini bestiali. Ma lei lo dice a tutti, perché io lo so, ma non ne sono sicuro, quindi...
Allora, per quanto riguarda diventare un provider, non è una cosa difficilissima. Bisogna solo pagare delle licenze, tra le altre cose non è richiesta neanche una particolare conoscenza. C'erano una volta quattro tipi di licenze riguardo alle trasmissioni da chiedere al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Adesso ci sono state delle diversificazioni e per fare il provider a livello wireless basterebbe la licenza F. Una volta veniva pagata 1.250.000 lire l'anno, si pagava. Non lo so, in euro non me lo ricordo, era quando io mi occupavo di questa cosa di qua. Comunque di fatto non viene richiesta nessun'altra licenza particolare se non la disponibilità, poi chiaramente tutto è implicato rispetto al NIC, il quale richiede il DNS in linea, insomma tutto quello che significa l'infrastruttura in termini di riconoscimenti come NIC. Poi per quanto riguarda la possibilità di registrazione di dominio, che è un'altra fase e che comunque non viene implicata dalla licenza delle poste delle comunicazioni, per cui io posso avere la licenza, provvedere ai collegamenti, ma posso non avere il contratto col NIC, che è, se non sbaglio, di 2.500 euro adesso, per la registrazione dei domini.
Ma già con queste 1.200.000
No, il problema è un altro. Sì, il problema è un altro, che tra l'altro ci vuole archiviazione. Ci vuole l'archiviazione dei log e delle autenticazioni, e sono delle procedure un pochettino seccanti. E tutto, vabbè, ma quel tutto rispetto per noi sarebbe, cioè non sarebbe un problema. Invece quello di rendere, ecco, quello di rendere pubblico magari.
Sì.
Ma sì e no, perché quando cioè perché io non posso mettere a disposizione la mia rete wireless di casa che ho pago?
C'è un motivo.
E essere sempre io responsabile della mia rete, cioè non è che.
Mi spiego qua, io non condivido quello che
no,
c'è un fa Telecom, perché Telecom si è vincolato attraverso un accordo con lo Stato la questione delle telecomunicazioni attraverso il wireless.
Sì.
Cioè, non c'è un vero problema di sicurezza, che è quello che invece antepongono come problema per il discorso delle licenze e perché io non posso utilizzare la mia rete, ma è solo un accordo con Telecom, perché se no Telecom cadrebbe in maniera fallimentare la sua gestione della connettività wired. Ci siamo.
Non puoi dire che non
In America non è così, in tanti altri posti, in Inghilterra non è così. Comunque ci sono dei colossi che vanno avanti comunque, cioè Telecom magari resta chiusa, ma anche a favore loro potrebbero fare cose che la farebbero andare avanti. Solo che siccome siccome purtroppo non hanno questa apertura mentale, perché vabbè, possiamo immaginare che gente è, quindi pazienza. Cioè, c'è qualcuno che lavora alla Telecom, se ne vado.
Faccia di conosco.
Ciao,
scherzi,
ciao. Sì, se lo fai uscire su internet, sì. E se tu non hai log, che qualcuno ti ha. Allora, se tu non hai log autenticati.
Alla fine tutto questo è molto controverso, perché io non sono un provider, io sono una persona e ho il mio access point e lo lascio aperto perché mi fa comodo.
Allora
lì la mia rete, cioè io sono contento, però
sì, finché non succede qualche cazzata.
No, se succede qualche cazzata, siccome i reati penali sono personali, io non ci vado neanche di mezzo, cioè ci vado di mezzo nel senso che mi arriva la polizia a casa, eccetera. Però
è tuo. Se tu non riesci, ascolta, basta.
Ma non c'entra, ma il danno non l'ho fatto io.
Un secondo.
Ma no, ha importanza per il reato, per il diritto penale.
Sì, aspetta, però devi dimostrare che non sei stato tu, questo lo devi dimostrare.
No, il fondamento della legge italiana è che è chi mi imputa un reato che deve dimostrare che io sono colpevole, non che io debba dimostrare di essere innocente. No,
purtroppo è contrario.
Non in Italia, è un principio del diritto.
Sì, ok, ma come fai a dire? Allora, vengono da te e ti dicono, il tuo indirizzo IP ha fatto questo.
Ok. Ti dicono, bene, il mio indirizzo IP ha fatto questo, ok, io ho un access point libero, quindi chiunque può averlo fatto, ok, l'accusa decade perché non è possibile identificare chi ha fatto cosa.
Sì.
Se tu lasci l'access point e poi è aperto, e lo lasci perché non vuoi lasciare aperto, siccome sei responsabile di un access point, rispondi sul fatto che
sì, per i reati civili e per i danni causati, ma non per i reati penali. Il reato penale è sempre personale.
Ok, no, no.
Certo, ma io sto parlando del penale, cioè dei processi, della galera.
Bene, vabbè. Allora, io ho l'access point aperto, a Palazzolo comunque pure. Penso che Paolo torni pure, cioè dovendo fare installazioni.
Noi, anche per una questione proprio di disobbedienza civile, invogliamo tutti voi che avete un access point ad aprirlo a tutti.
Sì, e poi...
Per noi è giusto, perché così, così. Nessuno fa danno. Cioè,
vediamo, deve fare? Vediamo qual è il primo...
Può essere quello di mettere un SSID, magari un messaggio che dice non fate danno.
Sì. Allora,
negli Stati Uniti usano spesso, per chi vuole un minimo di controllo, nell'SSID lasciano un'email, tu scrivi a quell'email, dici che fai, me lo apri l'access point? Sì, ci incontriamo, ci prendiamo un caffè. Ah, ok, sì, te lo apro, abito qua davanti, va bene, ciao. Questa potrebbe essere un'altra idea, si mette una piccola posta elettronica, un sito internet con una mappa. Le mappe neanche le eviterei, perché proprio per il fatto che qui in Italia questo è illegale.
È illegale, quindi. E poi tu c'è scritto quello che si incontro facendo qualcosa di simile. Comunque, ritorniamo a noi, magari, vabbè, noi lasciamo aperti, quando succede qualcosa alla prima persona ve lo faremo sapere, cioè. Toccandomi, mi tocco. Spero almeno però. Purtroppo in questo paese viviamo, finché non ci andiamo dobbiamo accollarci queste cose. O se no dobbiamo fare in modo che non accadano più, però. È una scelta politica. Rispettare le norme tecniche di esercizio previste delle bande 2,4 e 5 GHz, quindi. Cosa vuol dire questo? Usare la potenza di emissione prescritta. La potenza di emissione prescritta, per quanto riguarda l'Unione Europea, questo è stato stabilito dall'Unione Europea, non deve essere superiore ai 100 mW. Questi 100 mW però non devono essere 100 mW elettrici effettivi della scheda, devono essere 100 mW totali. Praticamente loro volevano dire 20 dB. Hanno sbagliato, hanno scritto 100 mW. E poi si sono corretti, più o meno. Sì, sì, è buonissimo. Hanno scritto 100 mW quando volevano dire 20 dB, infatti se tu vedi, poi dicono la potenza elettrica effettiva massima è 50 mW, quando hanno detto che era 100 mW, no? Poi diventa 50 mW, equivalente, questo è il decreto Gaspari, equivalente a 17 dBm, circa. Quando abbinate ad antenne base di 2.5 dBi, cosa succede? Cosa succede? Sì. Che un'antenna di 50 mW con una scheda di 2,5 dB diventa un 80 mW ad esempio. E quindi diciamo che si raggiunge quella potenza massima, la soglia di quello che dicono che sono questi 100 mW. In poche parole, in Italia non c'è nessuno che li regola. Se voi comprate una scheda wireless così, già non siete di regola. Perché questa qui è una scheda wireless comprata in Italia, anzi mi è stata data da un provider italiano che offre connettività wireless. Mi è stata questa scheda wireless che ha 100 mW di potenza elettrica e un'antenna integrata che sarà almeno di 2, sì, penso di 2,5, 2,5 decibel. E allora che cosa succede? No decibel, e allora che cosa succede? Che già questa qua è una scheda wireless illegale, che non poteva essere venduta in Italia, ma intanto la vendono, cioè. Questo per far capire che la legge è stata fatta un po' così, superficialmente. E questa è una legge europea, non è solo una legge italiana, quindi bisognerebbe stare attenti. E poi vediamo perché l'hanno fatta questa legge, però. La normativa del codice penale che è possibile infrangere con l'attività inerente all'uso di tecnologie wireless sono l'articolo 617 del codice penale, che è l'intercettazione, impedimento e interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche. Questo è un articolo del codice penale, che dice che è vietato... Né fare praticamente, o comunque intercettare delle reti. Magari noi siamo lì con Gizmet aperto, che è un programma per sniffare delle reti, e prendiamo delle reti che le prendiamo, perché non è che, cioè, passiamo di là. Hai preso quella rete e ti hai il portatile acceso, perché cammini, cioè puoi camminare uno della macchina mentre hai il portatile acceso con la scheda wireless messa. Cioè, a me mi cade. Allora, io sono un tipo sbagliato, io dimentico le cose, no? Allora mi dimentico il portatile acceso con la scheda wireless, l'antenna sopra il tetto, il kismet. Ma a me mi cade, cioè a me capita. Io non vedo il problema. E per fortuna ancora non lo vedono i carabinieri. Ma quando questo accadrà, che cosa mi devono dire? Cioè, che cosa mi devono dire? Io dico, mi devono che sono disagiato, io dico, ma è l'abuso personale. poi ho l'accessante, no, poi ho l'accessante nella macchina, no? E quindi mi dico, siccome mi devo collegare al mio accessante dentro la mia macchina, poi mi portavi l'acceso per questo. E lui mi fa, ma perché hai X-Net aperto? Perché poi gli faranno i corsi, no? Ma perché hai X-Net aperto? E io dico, no, per vedere se prende. Perché dentro la mia macchina ci sono posti dove prende, posti in comunità. Non mi piace. No, aspettate. Aspettate. Grazie. A quel punto lui mi dirà, ma come non ti prende? Gli dico, oh, io posso comprare solo schede di merda, di 20 GB. Che cazzo vuoi se non mi prende? Cioè. Ecco. Va bene, comunque per questo qui ci sono codice penale, processi, cazzi e mazzi, cioè andate a ammazzare qualcuno e vi succede meno casino. Cioè, codice penale, a me, io non ammazzo le mosche, ma perché vengono le wireless, mi hanno un processo. Aggiunge lui.
Solo una precisazione, c'è una scuola di pensiero sull'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche con Kismet. Quando io ho Kismet aperto, normalmente, se è configurato in un certo modo, forse poi lo vedremo, io non intercetto nulla, io mi limito a guardare le intestazioni dei pacchetti TCP/IP, il che equivale a guardare il mittente e il destinatario di una busta chiusa. Questo non è proibito dalla legge, quindi io non intercetto comunicazioni.
Ancora meno, perché credo che Kismet si ferma addirittura al livello 2, quindi neanche le comunicazioni TCP/IP.
Cioè probabilmente. Probabilmente. Esatto, esatto. Quindi in realtà se io apro Kismet e vedo cosa c'è in giro, non sto commettendo un reato perché non c'è intercettazione.
È come guardare i campanelli, no?
Eh sì, sì, esatto, guardi i campanelli del citofono ma non entro nelle case.
Allora ti vengono per pazzi. Se lo fai tu non ti sponizza nessuno. Se lo faccio io non. Vabbè, se non lo fa nessuno qua dentro.
Ok, cioè. Allora.
Allora, installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. È su access point, cioè questo povero Cristo si è comprato un access point che lo accende e fa cadere tutti. Cioè, ma non ti senti in colpa?
No, anzi,
cioè, voglio dire, è un problema grave, perché lui potrebbe rischiare la galera per questo. Zitto, se c'è qualche carabiniere se lo porta, non lo voglio vedere più. Ah, bello. Me lo puoi dimostrare? Me lo puoi dimostrare? Ok, dimostralo così, facciamo le scanapaggine.
Non abbiamo capito perché fa questa cosa, alla fine abbiamo capito che è magia.
È magia, sì. No, ma perché, io come ho detto, transmigrazione mistica, perché è vero.
Infatti è
nazzicato la dogana. Vabbè, dai. Accesso abusivo a un sistema informatico telematico. Vabbè, questo si fa ciccati. Innanzitutto, nel senso che a quel punto fate un atto di... Anzi no, facciamo una cosa. Che voi dite che il vostro computer ha Windows installato e fa tutto da solo, perché è vero, cioè. Allora, la sua cosa mi sconvolge, io magari andavo all'università, non andavo all'università a Catania, però andavo all'università a Catania per altri motivi, così mi piace andare all'università. Soprattutto quella che c'è vicino fisica, perché non so. Ecco, andavo lì a prendere l'aria e a un certo punto vedo quelle persone con Windows, perché io non lo uso veramente, sono quelle persone con Windows che vanno lì e tipo aspetta, io sono su internet, che cosa è successo? Magari avevano un computer con una scheda wireless integrata che loro non cagavano, non avevano l'esistenza di questa cosa, si avvicinavano lì e ci vanno il computer che su internet. Oh, Windows XP è fantastico, sono su internet senza avere le connessioni, perché c'era ovviamente il blocco CP aperto, vabbè, perché chi manda questo access point, diciamo, è uno che li vuole lasciare liberi, non perché non ce la fa, cioè perché l'etica sua è questa, no? Di lasciare gli access point liberi tutti. Vabbè, comunque, in poche parole, diciamo che anche qui c'è un accesso abusivo a un sistema che è difficile dimostrare che magari non si è fatto apposta, perché è possibile che fa tutto da solo, perché ci sono le schede che si autoconfigurano, dei driver particolari che sniffano la rete, cioè questi driver, cioè con le leggi italiane un driver per un computer deve essere illegale, perché io posso avere questo driver che mi fa l'autoscan di tutta la rete, vede che c'è un access point, vi si aggancia e automaticamente si assegna un indirizzo IP, magari sei di quello sborone, no? Che tipo dell'Asus, automaticamente manda tipo le mail all'Asus, e ci cioè, hai fatto la valle, no?
Il chipset del centrino fa.
Il chipset del centrino fa questa, quindi tutti quelli che hanno un centrino qui vanno all'università di Catania, sono illegali. Mi possono arrestare. No, è vero. Oh, cioè la legge lo dice. Va bene. Le svolte legali e ambientali. Ora è una discussione che a me mi trova molto disagio. Perché? Perché io credo nelle connessioni wireless, credo in questo protocollo e credo che potrebbe darci molte risvolti che decreteranno la nostra indipendenza dal punto di vista di provider tiranni come Telecom. Però, se mi sottolineo Telecom, mi stanno sul cazzo, cioè. Infatti scaricate il MP3 quello lì, di quello che ci prendo di culo a tutti, che è bravissimo. Un palo prendo la libera. Il problema è che chi è che ha fatto queste leggi a livello europeo mi ispira molto più fiducia quelle dei 100 mW. Mi ispira molto più fiducia di chi fa quella a livello italiano, ovviamente. E siccome sono delle leggi che dicono che a parte i 100 mW, anche dal punto di vista del voltaggio, delle radiazioni che hanno queste apparecchiature wireless, fin quando si rispettano dei limiti che magari sono anche superiori a quelli imposti dall'Unione Europea, non ci sono questi problemi. Ma quando provider, di cui purtroppo conosco il nome e li vedo, usano antenne come quella che c'è sul campo di asbesto, che
è una copia,
sì, no, l'ho rifatto a casa, antenne come quelle che sono fuori legge, ovviamente sono le antenne 24 dB per cui è 28 dB, solo l'antenna è 28 dB, cioè io attacco pure una se no 200 mW, cioè 200 per 21 watt,
sì, e la punti su uno stormo di uccelli,
li ammazzi, mi fai fritti, polli fritti. Ecco, ora non è una cosa triste, cioè pensate che magari quell'antenna che c'era su quel camper ipoteticamente poteva puntare a casa mia. E io tra 20 anni non voglio avere la luce mia, ne intendo meno il tumore, quindi vado e me la stacco. E poi la metto sul campo di asbesto. Così, cioè, ipoteticamente, non l'avrei mai fatto. Ovviamente quello l'ho comprato su eBay. È vero, c'è anche la luce mia. Ti do la dogana, quanto è la mozzicola? Vabbè, ora sono storia della lista, quindi ci hanno creduto e questo è un bel discorso. Ok. Io purtroppo non conosco nessuno che riguardo mi può dare maggiori informazioni, però vorrei parlare con un esperto quando lo troverò e magari ve lo farò sapere, organizziamo qualcosa a riguardo, che mi dica veramente quali possono essere i problemi di una comunicazione wireless che può fare del male, perché sono sempre onde radio e contribuiscono tantissimo all'inquinamento, soprattutto quando non vengono rispettate delle cose. C'è da dire che ci sono su internet che vendono, ovviamente abusivamente, non lo so, troviamo qualche scavaggio, lo vengono qua in Italia, degli amplificatori militari di 2 watt. 2 watt? 2 watt?
Le elettroniche li trovi? Sì,
2 watt sono 2000 milliwatt, giusto?
Da qui
sì, ma io quell'amplificatore li metto 200 mW moltiplicati per 28 dB e li punto direttamente a casa tua, capito? E stanno 24 ore al giorno e stanno 24 ore al giorno nel mio letto, cioè, non penso che va, cioè, oh.
Cioè, il discorso è un po' vedere le antenne dei provider come le abbiamo viste noi attaccate sotto i balconi al primo piano puntate per coprire tutto un paese, e le abbiamo viste.
È una giusta osservazione, però purtroppo ancora in materia di...
Sì, in materia di è troppo poco, non è morto ancora nessuno,
ascoltami, è un problema enorme, perché purtroppo in Italia non esiste ancora una legislazione, perché gli ultimi studi che hanno richiesto anche al CNR, anche all'Istituto Nazionale di non so che caspita si occupano, di fare studi sulle eventuali possibili diciamo malattie provenienti da esposizione a microonde o ad alta frequenza, roba di questo genere, purtroppo non c'è nulla, perché negli ultimi due studi gli scienziati non sono stati in grado di concludere nulla, quindi purtroppo possono farlo ed è una minchiata che possano farlo, perché nessuno sa dire fa bene o no. quindi certo sono studi a breve termine.
Ora quello che voglio dire io è che io credo nelle reti wireless, soprattutto quando sono nelle reti wireless punto. Se io ti attacco a mio vicino qua accanto una rete, un'antenna piccolina di dove cavolo è, di 8 dB con un'antenna, con una scheda wireless senato a 200 mW, un access point senato a 200 mW, quello che è, e l'attacco col mio vicino più prossimo, senza balcone o comunque, cioè così, senza andare a casa di nessuno a sparargli più forte per sfondargli il muro praticamente. Cioè se non succede questo si avvierebbe il problema. Quando ci sono dei provider che ovviamente sono tiranni e devono coprire tutto, il monopolio, allora là ci sono i problemi. Perché questo è il punto. Cioè tutto deve essere di proprietà di una persona, invece no, la rete è di tutti.
A proposito di questo volevo dire una cosa, io quando sono arrivato qua ieri forse qualcuno si sarà stranizzato che non sapevo configurare la wireless, perché io per una questione appunto di preoccupazione per la salute non l'ho mai comprato né utilizzato
prima. Sì, io infatti sai che l'ho detto, non mi ricordo, forse penso che l'ho detto in cronaca, l'ho detto non utilizzare nemmeno la wireless a casa, soprattutto se è il bambino, perché sì, io non, cioè non, per me sì, perché non mi piace, ma poi non lo quindi beh. Però quando c'è di mezzo la salute di qualcun altro, cioè io avevo preoccupazioni serie una di
quale, sì. Siccome noi tra l'altro, cioè a me mi dispiace questa cosa, perché siccome mi affascina moltissimo non avere potuto utilizzare questo tipo di strumenti, mi dispiace molto, solo che
vabbè qualche sera ci avevo assaggiato,
pensavo
nel momento
in cui poi questi provider si diffondono, quelli wireless, e mi puntano l'antenna sulle mie parti intime quando sono a letto, cioè allora non ha molto senso che io non le utilizzo, anche perché in Giappone come pubblicità il più grande provider wireless giapponese usava uno slogan tipo il wireless è tutto attorno a te e ti uccide, almeno usalo.
Ti prego, ti prego, la mia mail è molto semplice, flash.frequent.org, prego mandami questa pubblicità perché non la voglio incorniciare. Sempre il nostro slogan, infatti. Benissimo. Non lo sapevo.
In realtà onestamente io credo che gli studi ci sia.
Sì, ma sono caso. Controversi.
Ma non sono controversi, non è mai una soluzione.
Perché? Cioè, lo sappiamo perché.
Sono manipolati perché dal report poi fanno vedere quelli vicino tipo alle onde elettromagnetiche, tipo nello stesso palazzo, sei leucemici, tre malati di cancro allo stomaco.
È così, fa male lo sentiamo, io lo
guardo. Una cosa sono i tralicci della tensione, una cosa sono le microonde del wireless e una cosa sono i forni a microonde. Certo, ogni gruppo di frequenza ha effetti diversi tra l'altro, per questo è un casino.
Allotron,
quello che volevi dire tu.
Il proprietario migliore della sua password. Così, tra senza che lui abbia fatto niente.
Non so se lo sapete. Non so se lo sapete, c'è un progetto a Trento in cui stanno cercando di realizzare una rete
Questo sistema si rifiuta di fare.
Ma abbastanza, diciamo abbastanza lunga, cioè parecchie centinaia di metri. Su wireless, non una serie di nodi pure wireless.
Sì, ma nel mondo è pieno di esempi di reti wireless, c'è un link a 42 km.
Fanno qualche esempio.
Lo fanno, si fa, con potenze piccole alla fine.
Però ha trovato molte difficoltà legali.
Sì.
Attualmente in Italia è illegale farlo. Come hanno risolto? Hanno chiesto al Ministero delle Comunicazioni di fare l'esame per la patente di radiomotore, tutti quanti.
E
lo stanno facendo non in banda wireless, ma in banda radiomotoriale, quella permessa.
La banda wireless è permessa da brevetto dalla licenza per la
domanda. Abbiamo letto noi la banda del wireless,
sì,
è inclusa
nel 2.4. Sì, sì,
però
magari è vertido, così non fanno quello sbattimento.
Le associazioni di volontariato che usano, cioè il FIR, queste cose non mi ricordo come si chiamano, aiutatemi voi. Chi ha questo tipo di brevetti può usare frequenze, potenze anche
in piatto,
cioè tu puoi andare con il 2.4,
vabbè, dico una cosa che può essere utile a tutti,
io, nessuno ti può dire niente.
Esatto.
È anche una stronzata tutto ciò,
ti fa capire quella
stronzata. Aspettiamo,
punto,
dai, l'ultima cosa.
Può friggere veramente i polli.
Questo è una stronzata, non ha senso, perché se lo Stato ti dice
capisci, perché tu la cosa è, si prende i soldi per di una licenza che tu devi pagare ogni anno.
Vabbè, dai, cioè, cosa lo sappiamo, quello che fa la stanza, finiamoci su queste cose.
In realtà io sono più convinto che la necessità dello Stato non è quella di limitare il wireless perché fa male eccetera, ma è quella di controllare le persone,
ovvio.
Cioè controllare, cioè, le comunicazioni,
quello dello Stato italiano,
chi dice cosa e a chi, e tutto quanto viene da qui, insomma, secondo me.
Comunque non perdiamo ulteriore tempo presso a questo. L'unica cosa che volevo dire è che Sbesto mi ha comunicato tempo fa, poi ho accertato, che chiunque è diplomato presso un istituto industriale e abbia comunque qualcosa relativo all'elettronica, un diploma relativo all'elettronica, può richiedere il patentino, la licenza di radiomotore.
No,
elettronico.
Diploma in elettronica o equipollente, sì, dice la legge. E quindi anche io che sono
Può richiedere, pagando una cifra irrisoria, la licenza di radiomotore. Quindi è una cosa che sicuramente può fare comodo.
Fa comodo anche per avere.
Cioè, dal punto di vista legale vi prate un po' più il culo questo qui. Vedono con l'interno in macchina, sono radiomotore, amoreggio il mondo. Non devo dire questo così. Ai carabinieri, quando saranno schillati. Però l'altro giorno sono fermato e non ci hanno detto niente, quindi. Ancora non lo capiscono. A massimo di un bar, mi passi dal mio PC. Anzi, buon lavoro l'ultimo. Vabbè. Sì. L'ultima volta, io non c'ero, sono lui. Emilio, dov'è? È lui. Ti hanno fermato, mi detto, ragazzi, che state facendo? Vabbè, testimoni.
Niente, ci hanno fermato, ragazzi, che state facendo? Cos'è questa antenna? Niente, ho detto solo, è un'antenna. Poi cioè, loro si sono convinti, sì, hanno capito che era un'antenna. Poi ci ho detto, ah, ma avete il computer? Ancora non l'avevano visto. Ci ho detto, ma siete collegati a internet? No, stiamo guardando delle foto. Ma sono foto che noi possiamo guardare? Noi abbiamo risposto, perché cosa gli dovevo dire? Se ne sono andati, buon lavoro.
No, potrei dire tante cose, però io sono soddisfatto di quello che rispondo, onestamente, perché io non posso neanche rispondere, che cos'è quell'antenna? Non tengo, cioè. Già che ho detto tutto, infatti un bel lavoro, perché mi cazzo d'altro di potevano dire. Magari io gli avrei detto, come se non gli avrei dato più spedizione, avrei preso un po' più per il culo, invece lui mi ha detto solo un antenna, gli ha detto tutto. Vabbè, allora passiamo alla parte più pratica. Carabinieri, un guardia di finanza per fortuna ancora, da noi nella nostra zona non vengono. Costruzione d'uso di un anno, la parte pratica, progettare e creare una rete wireless, gli elementi fondamentali. Io ho sempre preferito in questo workshop personalmente trattare la parte meno pratica e dire innanzitutto per un amministratore di sistema o comunque chi vuole fare una rete wireless cos'è fondamentale progettare prima di fare una rete wireless. Intanto il luogo, cioè ci sono questi elementi fondamentali che dobbiamo conoscere. Il luogo, dove sarà creata la rete e qual è lo stato di cosa attuale, dove sarà il luogo, cioè qua a Catania, a Messina, qual è la situazione dentro questo luogo, cioè c'è una rete interna che si deve interfacciare, c'è una DMZ con dei server, c'è questo, c'è quell'altro. L'access point deve essere messo su un segmento di rete a parte o deve dare libero accesso alla rete interna, cioè sono delle cose da valutare e capire. Lo spazio, quale sarà lo spazio da coprire, cioè quanti access point devo mettere, come devo strutturare le antenne. Il tempo, in quale fascia la WAN dovrà essere accessibile. Che vuol dire? Che allora, se io stacco l'access point quando non serve nessuno, sicuramente consumo meno energia, dando una radiazione al mondo. Ho una possibilità che qualcuno venga lì a bucarmi, perché io ora parlo da amministratore di sistema e magari devo fare una rete dove devono passare dei dati sensibili che sono criptati, sì, ma volendo. Quindi che cosa faccio? La notte, ad esempio, quando la rete non mi serve, io stacco l'access point, perché con un timer magari, perché alla fine che senso ha lasciare l'accesso per fare venire il primo ragazzetto che ti viene là e ti guarda le cose? Secondo me è sbagliato tenerlo acceso da un punto di vista di amministratore di un sistema che ha scopo, diciamo, di produzione. La necessità. Quali sono i servizi che devono essere raggiungibili? Ovviamente se ho un po' di testa, il firewall lo metto, l'access point lo metto in un segmento di rete a parte che passa da un firewall, fa passare questo quel servizio, fa fare questo quell'altra cosa. diciamo che in una società, ad esempio, molto grande, l'access point può essere utilizzato, che ne so, dai commerciali, no? Io vengo, ho lavorato per una multinazionale che trattava di pubblicità, e questi qua vendevano gli spazi con questo access point, diciamo, negli uffici. E facevano, vabbè, ovviamente, è un po' tempo fa, quindi cosa se la tagliamo, no? Andare col portatile in giro, ah sì, guarda, perché se poi ti faccio vedere, in giro per l'ufficio ovviamente, ti faccio vedere questo, questo spazio è molto bello, lo puoi comprare, e aspettano che quello diciano, ah ma tu non c'hai il filo per internet, così si può dire, no, io sono senza fili qui e di lì e di qua. Ovviamente allora cosa serviva? Entrare con la porta 80, un'interfaccia web che gli faceva vedere gli spazi disponibili della campagna pubblicitaria in quel momento. E quindi a me non mi ha fatto, cioè, non mi interessa niente di fargli uscire la 22 o tutte le altre porte del mondo. Quindi faccio in modo che quella access point riesca solo a comunicare con il resto della rete tramite la porta 80. E questo fa sì che ci siano molto meno attacchi che si possono sparare contro i miei server. Io, chi saranno gli utenti? Ovviamente devo sapere chi saranno gli utenti della mia rete, perché in base agli utenti e alle necessità degli utenti ovviamente configuro la rete. E Dio, chi saranno gli amministratori? Vabbè, fa un po' ridere, però vabbè, in un certo senso non so proprio chi sono gli amministratori, perché in base a chi sono gli amministratori della rete possiamo scegliere una politica più aperta o meno aperta. Cosa voglio dire? Che se io sono un consulente esterno che vado da una società che ha bisogno di un rete wireless e so che quello che dirige è il responsabile informatico della società, non ha mai testa di cazzo, e so che non si andrà mai a controllare i log, che quindi noi lo bucheranno, lo spacchiamo tutte cose, lui neanche se ne accorgerà, allora adotto una policy un po' più ristretta, gli faccio una rete un po' più chiusa, in modo tale che magari gli do un paio di servizi, nel senso che dico, bah, questo è meglio che non lo fai, questo è meglio che non lo fai, e che va tutto un po' più stretto, ma che comunque non lo mette a repentaglio. Se invece è un amministratore che si controlla ogni giorno, che fa questo e quell'altro e ci sta attento, a quel punto non chiamerebbero neanche me, secondo me. Comunque, se mi chiamerebbero, se mi chiamassero, sarei attento e dirgli, guarda, io faccio questo, questo e così, tu devi controllarti questo e quest'altro, se stai molto attento può andare bene, puoi fare cose più belle, perché sicuramente è più bello rendere servizi che sono più gratificanti e più potenti, però è anche più svantaggioso in termini di sicurezza. Detto questo, è possibile cominciare il progetto vero e proprio, quello più pratico, tenendo conto delle fondamentali misure preventive. Scegliere l'hardware adatto, che sia conforme agli standard di sicurezza, cioè quindi non abbia firmware buggati di default, che non abbia diverse problematiche che hanno un sacco di access point, o comunque di schede wireless, non il firmware, però hanno altri problemi. In cui sia possibile reperire documentazione upgrade su internet, cioè che quando è una casa produttrice seria che rilasci magari frammenti upgrade, che ci sia documentazione ad esempio anche per il modding, cose varie, cioè scegliamo, se lo dobbiamo comprare scegliamo prima qualche cosa, un prodotto buono, non lo compriamo in vario perché costa un sacco di soldi e forse neanche lo vendono, cioè facciamo una selezione ottimale, configuriamolo con scrupolosità. Sì, perché è importante che non lasciamo niente al caso, prestiamo attenzione ad ogni parte della sua configurazione. Prestiamo molta attenzione soprattutto alla configurazione che riguarda l'identificazione e l'autenticazione, che sono i processi chiave che determinano la sicurezza. Un controllo sulle connessioni, cioè controlliamo, facciamo dello sniffing sulle nostre rete, ovviamente se no è pericoloso. Facciamo in modo che ci leggiamo i log, stiamo molto attenti a quello che succede attorno alla nostra rete, comunque al perimetro del nostro access point, e ovviamente utilizziamo un sistema di encryption end to end, cioè usiamo tutti i protocolli SSL, ed è assurdo non usarli, perché ormai si è arrivati a un punto in cui i protocolli in chiaro sono stati superati, e dobbiamo metterci in testa questo, che non ci costa più niente usare SFTP, che non ci costa niente usare HTTPS, che non ci costa niente, cioè abbiamo dei processori che sono ormai così veloci da poter supportare qualsiasi tipo di autenticazione criptata e comunque di trasmissione. Quindi dobbiamo cominciare ad abbandonare l'idea di trasmissione in chiaro, perché comunque anche se passano cazzate su quella rete è importante che ci abituiamo a quest'ottica di contatto, che non sia questa. E poi, vabbè, come ho detto prima, monitorare, vedere i log, capire quello che succede, è importante, cioè, l'amministratore deve fare questo, se poi ho un rompimento di coglioni, cioè, a me piace, anche perché magari poi dopo chi è che fa le cose, non magari io, cioè, no, vabbè, è simpatico, soprattutto per noi che ci piace cosa fanno e capire cosa fanno, magari scopriamo cose nuove. E comunque è importante capire quello che succede dentro della nostra rete. Ora, costruzione ed uso di una VLAN parte 2, che tipo di wireless adapter scegliere? Ovviamente a noi interessa qualcosa che sia funzionante e performante con Linux, e anche un prodotto che non sia scarso come una scheda wireless che potremmo comprare, che ne so, all'Ocean, o cose del genere. Allora, sì, infatti non è merda, non ti prendo neanche l'Ocean. No, no. Allora, prima di tutto dobbiamo scegliere l'hardware, dobbiamo scegliere la nostra scheda wireless. Su Linux sono supportate quasi tutte le 802.11b, ovvero tutte le schede wireless che hanno chipset Prism 2, 2.5 e 3. Queste schede wireless sono... Ma perché vanno avanti solo?
Perché con la gamba tocca
il
mouse.
Ah, il mouse. Mettiamolo al contrario, come le tartarughe.
Lui è una tartaruga.
Sì, è pazzo, cioè. Niente, praticamente quello che voglio dire è che è importante. No, vabbè, tranquillo. No, come tartaruga, sta bene. È importante scegliere un hardware che sia compatibile con Linux e che sia adatto alle nostre esigenze. Quindi, sì, vabbè. Tranquillo. Quindi informiamoci e scegliamo quello che è meglio. Magari io sono disponibile per chiunque voglia avere informazioni su un prodotto particolare, mi mandate una mail, la mia mail è sempre crash@fit.org e vi dico sì, ho provato queste schede, sì, ho trovato questa documentazione su queste schede, compratele o no. O comunque cercate una cosa su Google, fate quello che credete più opportuno, non comprate quella cosa che vi capita perché sono soldi rovinati a mio avviso. Quali driver usare? Su Linux i più famosi driver sono gli Orinoco. Perché sono inclusi nel kernel? Sicuramente non hanno proprietà particolari, quindi non consentono di fare hack tecnici eccellenti, però sono lì. Prendiamo due volte la tastiera, compiliamo il kernel, funzionano, che ci fa cambiare? Io li cambio, perché consiglio di cambiarli perché utilizzo gli OSTP, che magari qui qualcuno, anche questi con cui potranno essere d'accordo. Però sono dei driver che sicuramente permettono di utilizzare il nostro computer come un access point, ci permettono di mettere la scheda in modalità particolare, di aumentare e diminuire milliwatt, di fare tantissime cose che comunque sicuramente ci servono. Quindi io preferisco usare gli OSTP e consiglio di installare questi. Qui c'è una... Io ho voluto fare questo documento non solo come slide ma anche come tutorial in un certo senso, che spiego come installare gli OSTP. Magari non c'è nessuno che ha interesse se lo spiego qui. Magari si scarica da fitcret.org le diapositive e lo legge. Vabbè, lo vediamo in poche parole. Attiviamo il supporto wireless nel kernel, quindi adesso proprio le righe che sono nel kernel, non potete sbagliare, sia nel 2.4 che nel 2.6, non lo so nel 2.6.8.1 perché non è venuto a problemi. 2.6.7 se volete usare wireless con OSTP. OSTP? Funziona? Vabbè. No, vabbè, no. Non lo so, a me non è funzionato, quindi non consiglio questo, però vabbè, non è un problema grande dato che domani usciamo il kernel, quindi. Domani no, però quindi, vabbè, figurati, cioè. Nel 2.4 potete supporto wireless LAN, PCMCI Network Device Support, PCMCI Wireless LAN. Nel caso si vuole usare PCMCI, built in il kernel, o comunque con un modulo, ma quello del kernel, non il pacchetto PCMCI CS che scrivono a parte, abbiamo anche quello. Io faccio così perché non mi sono mai trovato male, molti dicono che non è bene. Fate come meglio credete. Il supporto 2.6 per il kernel 2.6 è simile, cioè attivato wireless LAN, PCMCI Network, cazzi e mazzi, andate avanti. Quello, non mi se ne fa nient'altro. Scarichiamo questo OSTP driver. Vabbè, ovviamente andiamo in user local source, io perché uso Slack faccio così, voi fate quello che volete. Secondo me è meglio andare in user local source, perché vado tutto bene e potete seguire quello che ho scritto io, se no se fate in un altro modo poi non mi dire niente. Andate in user local source, scaricate i driver OSTP. Io ho messo questa versione che è la versione stabile. Ce ne sono versioni da 0.2x che sono versioni nuove, che con quello mi sono trovato benissimo. Io preferisco le cose stabili che vanno bene e sono testate, quindi ho preso questa. Magari se volete provare potete scaricare la 2. Scompattate l'archivio, entrate nella cartella, editate il Mac file come editare il Mac file. Intanto mettere il kernel path del kernel corrente. Cosa voglio dire? Ovviamente voi avete una vostra directory user source Linux che ha un link diretto al kernel che al momento sta girando. Beh, sicuramente molti di voi sapranno di che cosa parlo, chi non lo sa si va a vedere una guida sulla compilazione del kernel, su Google se ne trovano tantissime. E poi mettiamo il PCNCI path, ovvero se non utilizziamo il PCNCI incluso nel kernel come faccio io, mettiamo il path del pacchetto PCNCI, che è bene che lo mettete sempre in user local source. Questo perché, anzi no, in user source, perché fa parte del kernel, fa parte del sistema. Del sistema base. Questo perché? Perché se fate così, anche con una distribuzione come Slackware che non ha una gestione automatizzata dei pacchetti, se mettete tutto in user local source, quando andrete in user local source sapete i pacchetti che avete installato manualmente e li potete disinstallare e potete tenere traccia. Sicuramente è un modo di lavorare un po' vecchio, ma che funziona bene e che è un modo mio.
Come si deve fare?
Ecco, come si deve fare, la giusta via. Poi ognuno fa quello che vuole, si fa le cartelle, oh cazzi,
ecco che stai.
C'è una pagina di manuale che è here man H-I-E-R che spiega la gerarchia del file system, cioè perché vengono usate le directory, dove vanno messe le cose, eccetera. Ed è quello che dovrebbe essere usato per tutti i sistemi Unix. Cioè io so che su qualsiasi Unix standard la directory use local src serve a una certa cosa. E così via. Sì, sì. Ed è bella questa pagina di manuale perché spiega un mare di directory che io non conosco neanche, sono cose assurde veramente.
Allora, a questo punto compiliamo e installiamo. Installiamo in base, facciamo un make up e vediamo che possiamo fare pcguard in caso sia una PCNCI, PLX se sia una PCI basata su chipset particolari o una PCI se è una Prism 2.5 PCI. Niente, installiamo e via. Qual è la cosa? Vabbè, mi sembrava una cosa tecnica, quello non è un problema. A quel punto dobbiamo cominciare a gestire l'interfaccia wireless. Gestire l'interfaccia di rete wireless con il povero step io, oltre che avere funzionalità di un client wireless, quindi agganciarci un access point o metterci ad hoc con un altro client wireless, possiamo utilizzare il nostro computer come se sia un access point. Una funzionalità molto utile sotto certi aspetti e che ci può fare risparmiare soldi volendo, quindi perché non usarla? Prima di tutto dobbiamo venire... Prima di tutto dobbiamo venire ad avere familiarità con dei termini propri di una rete wireless o comunque del protocollo wireless. Questo qui prima di tutto è l'SSID o l'SSID, che vuol dire Extended o no? Service Set Identifier. Nel nostro caso l'SSID è sempre come quella roba lì, The Fortinet, che bel nome. Ovvero il nome relativo alla rete dei servizi collegati ai punti di accesso. Cos'è un SSID? È il nome della rete wireless. Magari non è proprio il nome, ma è il nome, come dicono loro, del set dei servizi che quel punto di accesso alla rete offre. Il nome della rete, punto. Perché provare a fare un casino per dire questo, non lo voglio dire, si spaventa, non lo so. Fate così si vergogna. Prendete i wireless tools e installate se non l'avete già fatto su Slackware, io vado su ftpslackware.org, faccio install pkg e faccio così, su Gentoo si fa una cosa strana che fa schifo, non so come funziona. A quel spinto
emergi.
Sì, sì, emergi, zitto.
Debian non esiste?
Come?
Debian non esiste?
Debian cos'è?
La soluzione.
Quello del tipo della birra. Sì, sì. Ah sì, anche voi potete compilarlo manualmente. Sì, non vi consiglio di usare apt-get. Come si chiama? Apt-get. Mi ricordo molto bene, quindi una cosa che mi trasmette vibrazioni positive. Quindi usate apt-get. Vabbè, andiamo oltre il cazzeggio. Il mod, ovvero la modalità operativa della rete. La modalità che vi consente uno step sono molteplici, cioè molto più di quelle dell'Urinogo. Innanzitutto Managed Infrastructure è il modo connesso con una rete locale con uno o più punti di accesso. Quindi io per collegarmi normalmente ad un access point la prima cosa che faccio è impostare la scheda di rete in modo managed, quindi ivconfig 1.0 modo managed, Mi sono scordato prima di dire per le SID che il comando con il vconfig è il vconfig v0 SID e il nome delle SID. Per quanto riguarda la modalità, il vconfig v0 mode managed fa sì che io metta la mia scheda di radio wireless in modo infrastruttura, quindi mi consente di allacciarmi un access point messo in modo infrastruttura. Ad hoc invece è una modalità point to point, che vuol dire che in realtà non ci sono degli access point che danno la rete, ma ci sono tutti i computer che fanno una rete punto punto, realmente peer to peer, che io magari mi collego al nodo più vicino a me, che può essere Tomac in questo momento. Tomac si collega con non so chi c'è lì, e così via. È una rete realmente punto punto, che tutti penso che conosceremo. Ovviamente un metodo per postare la modalità punto punto è il vconfig 1.0 mode ad hoc. Master. È il modo sincronizzato di tutti gli access point. Praticamente in modalità master noi siamo un access point. OSTP ci permette di fare questo e non è una cosa da poco, da sottovalutare. Repeater.
Aspetta un attimo, domanda.
Sì.
Ma in modalità master funziona solamente da access point o contemporaneamente tu puoi usare la tua scheda ad essere in rete con un altro access point, per esempio?
No, funziona solamente da access point, ovviamente. Vedi che la rete cambia la modalità. Quando cambia la modalità della scheda, tu puoi usare.
Perfetto.
Vabbè. Puoi usare quella scheda solo in quella modalità in quel momento. Poi, vabbè, nulla ti vede di avere 8 schede per fare quello che vuoi per l'interfaccia.
Cioè, voglio dire, che velocità si possono avere?
Dipende dalla scheda. Se hai diciamo che gli OSTP che funzionano particolarmente sulle 802.11b sono 11 megabit. Diciamo che non c'è un limite, non c'è un limite, ma in realtà il limite non è, cioè dobbiamo sì, si divide la banda, sicuramente si divide, non si divide diciamo in modo proprio, cioè non è che prendo 11 megabit e li divido in due, però diciamo che superiore a 30 credo che abbia qualche problema a sopportarli, almeno un PC moderno, ovviamente non penso che un conducente di 130 connessioni dovrebbe pesante anche lui. La modalità repeater, non è che un'altra modalità dell'access point che consente di forwardare il traffico tra due nodi wireless, non fa altro che prendere il traffico di un altro access point o di un altro quello che sia e mandarlo a un altro access point ancora in un altro punto. La modalità secondary, che non è nient'altro che un cluster, diciamo non è un backup di un access point in qualsiasi altra modalità. E la modalità monitor, che è molto interessante, ci permette discretamente di catturare pacchetti. Quindi mi che me ne faccio? Ma te ne fai, vedrai che te ne fai. Quindi il vconfig 1.0 mode monitor.
Per quanto riguarda invece la modalità API client, cioè
API client,
un access point che si muove nella rete di altri access point. Perché io so che esiste un'altra, alcuni access point supportano questa funzionalità. Cioè un access point mobile, immaginiamo, su una macchina che si muove in una rete di access point che è connessa solo da internet.
Pare che quella sia
quella, non so, comunque quella mi suona molto di repeater, perché quell'access point che si muove non fa altro che l'incasso con l'access point che prende e offre il traffico a quella piccola zona che ha. Ad esempio, facciamo l'esempio pratico di quello che dice lui. Io la mia macchina la chiamo access point, se mi vedete mi venite accanto, io la mia macchina la chiamo access point, mi collego ad un altro access point, e automaticamente con la mia piccola antenna direzionale che ho all'interno della mia macchina do tutto, faccio un bridge, cioè faccio il ponte tra la connessione che prendo e la connessione che offro. A quel punto è una connessione, li imposti come repeater, penso che sia quella più cliente di cui parlavo, ma non so, i driver offrono questo qui, magari un altro. Dicevi?
Dimmi.
Il mio?
Un IP.
Un IP per cosa? Ah, è attaccato la scheda. 10.0.0 il tuo numero del cartellino.
Ok. Cioè anche la rete wifi va sulla
stessa. Sì, 10.0.0, quello che vuoi, il SID è cane nucleare. Il gateway è 10.0.0.1. Ok. Andiamo avanti. Configurare la costruzione di uso di una lambda parte 3. Il BSID. VSID è un altro che, vabbè, lui dice cose assurde, è un altro che è MAC address dell'access point. Bottonata è utile per forzare l'utilizzo dell'access point in particolare. Infatti, se io sono in una rete, c'è un progetto che è tra l'altro il libro che si chiama Fake AP, che fa un fatto che generare, cambiare MAC address sempre la stessa interfaccia, generare un traffico di disturbo degli access point, in modo tale che io magari vado lì, faccio il VCONFIG, VCONZERO, il SID, quello che è, e mentre mi scrive si cassa lì, faccio 200, quale mi linko. O comunque cambio sempre MAC address, come faccio? Perché magari devo avere tre computer che fanno questa cosa simultaneamente. Allora in realtà c'è questa modalità che è la modalità AP, VCONFIG 10 AP, e gli metti il MAC address dell'access point a cui tu vuoi linkare realmente. In questo modo tu automaticamente ti linki a quell'access point che dici tu e nessun altro access point sarà considerato, almeno questo con l'OST AP. Non so con altri driver come funziona, perché ultimamente io avrei avuto un problema proprio su questo, non so come mai. Prendevo un altro access point a posto di prendere quello che dovevo prendere. Poi un'altra fondamentale caratteristica che possiamo modificare è la velocità. Di solito la velocità, diciamo che ce l'ha l'access point della rete, però se noi vogliamo mettere una velocità minore o maggiore, se possiamo, a quel punto, se è supportato anche dalla scheda ovviamente, mettiamo VConfig 1.0 rate in megabit, la velocità del megabit, 11, 8, 4, vedete il main ci sono tutte le modalità, tutti i megabit possibili. La frequenza è il canale. Come cambiare la frequenza? Le reti wireless trasmettono su più frequenze, che vanno vanno ai 2.4 GHz, però partono dai 2.422 GHz per arrivare fino ai 2.428 GHz o qualcosa di simile. A questo punto io posso voler andare ad una frequenza particolare, che tra l'altro queste frequenze sono state divise in canali per rendere più comodo questo processo. Infatti ci sono, ad esempio, la possibilità di mettere il VConfig 1.0 channel 3 ed andare a circa 2.424 GHz, sì, col canale 3. O se no mettere direttamente la frequenza a cui si vuole andare. Questo è utile quando magari becchiamo un access point che è su un canale particolare e non, automaticamente magari non si sette il canale giusto, lo modifichiamo manualmente. Non capita spesso, però ci può servire anche in altre occasioni. O se no per configurare un access point, nel senso, se noi mettiamo in modalità master interfaccia, vogliamo che l'access point vada sul canale 4, mettiamo il VConfig 1.0 channel 3 e VConfig 1.0 mode master e così via. Un'altra, la penultima feature di VConfig che tratteremo insieme è TX Power, potenza di trasmissione. Come abbiamo detto, la potenza di trasmissione massima elettrica, cioè la potenza che possiamo elettronicamente attribuire alla nostra scheda wireless, è di 50 mW in Italia per legge. Quindi noi possiamo fare VConfig 1.0 TX Power 50 mW. O 60, 70, 80, 100, 200, dipende dalla nostra scheda e il livello che abbiamo di affinità con la legge, perché anche di questo si tratta. Quindi ci può tornare molto utile questo se abbiamo una scheda che magari il film è stato bloccato dal vendor, perché per venderla in Italia la deve tenere a 50 mW, ma in realtà può arrivare a 100, quindi noi non facciamo altro che portarla a 100 con il VConfig e a quel punto avere un prodotto che funziona sicuramente meglio. Poi Keyed Encryption, che è una, diciamo, una feature che analizzerà dopo Tomac nei dettagli, perché appunto introduce il web e tutto quello che ha a che fare con esso, che comunque fa altro che avere una procedura di encryption cifratura del traffico e dell'autenticazione con l'access point. Questo va bene più o meno bene, dà delle vulnerabilità a livello strutturale, vedremo come funziona in seguito. Ci basti sapere che per impostare la chiave, qua c'è scritto due volte il VConfig, vabbè. Allora, levate il VConfig 1.0 per sistemare il VConfig 1.0 key e mettete la chiave web in esadecimale o il VConfig 1.0 key S due punti e la password che vi ha generato il web, in poche parole, cioè che vi ha generato la chiave esadecimale per criptare la connessione. A questo punto io ho finito. E passo la parola a Tomac che introdurrà quello che è l'autenticazione e tutto il resto relativo alla sicurezza e insicurezza soprattutto delle reti wireless.